Fai conto che io dica estate, scriva la parola colibrì, la metta in una busta, la porti giù per la discesa fino alla buca. Quando tu aprirai la lettera, ti riverranno in mente quei giorni e quanto, ma proprio tanto, ti amo.
Out where the creek turns shallow and sandy, and the moon comes skimming away the stars. When mesquite comes rushing over the hilltops, straight into my arms, straight into my arms. I'm riding hard.
Questa è American Life, Carver Springsteen su Radio Popolare. Io sono Fabrizio Coppola. Oggi l'ultima puntata, puntata numero 10, infatti l'abbiamo iniziata in modo speciale, lasciando che la poesia Colibrì di Raymond Carver stabilisse il tono della puntata. E adesso ci ascoltiamo Long Time Coming. Una puntata speciale, dicevamo, il cui titolo è Born to Run, il nuovo sentiero per la cascata, che è l'ultima raccolta di poesie di Raymond Carver, pubblicata postuma e curata come le altre da Tess Gallagher, sua moglie. E partiamo da questa Long Time Coming, che è una canzone che fa parte di Devils and Dust, pubblicato nel 2005. Perché è un pezzo sulla rinascita, un pezzo sulle seconde possibilità. E vediamo la storia raccontata in prima persona dal protagonista e narratore di questa storia. All'inizio è immerso in un ambiente naturale, out where the creek turns shallow and sandy, dove i torrenti diventano bassi e sabbiosi e la luna arriva a sfiorare le stelle, dove il mesquite scende di corsa dalla cima delle colline, straight into my arms, direttamente nelle mie braccia. I'm riding hard, potrebbe cavalcare, potrebbe essere in motocicletta, comunque ha un mazzo di rose nascosto, ha a fresh map that I made, una nuova mappa appena fatta, e dice I'm gonna get birth naked and bury my old soul and dance on its grave. Dice di volersi denudare completamente, e seppellire la sua vecchia anima e ballare sulla sua tomba. Poi ci racconterà dove arriva, ci dice My daddy was just a stranger, he lived in a hotel downtown. When I was a kid he was just somebody I'd see around. Mio padre era un estraneo che viveva in un hotel in centro. Quando ero un ragazzino era soltanto qualcuno che vedevo in giro. E questo è il passato, perché nel presente questo personaggio è diventato padre, ha dei figli, e dice If I have one wish for you in this godforsaken world, kid, it would be that your mistakes will be your own. Se avessi un solo desiderio in questo mondo dimenticato da Dio, ragazzo, sarebbe che i tuoi errori fossero i tuoi e che i tuoi peccati fossero solo i tuoi. E poi c'è l'ultima strofa rivelatrice, qui la descrizione del contesto naturale si alza verso il cielo. Sotto le braccia di Cassiopea, dove si estende la spada di Orione, siamo io e te, Rosy. Crackling like crossed wires. Facciamo scintille come cavi elettrici che si toccano. And you're breathing in your sleep, e tu stai dormendo, io sento il tuo respiro. Ci sono i resti di un fuoco e due ragazzini che dormono in un saccappello lì accanto. Io infilo la mano sotto la tua maglietta, sulla tua pancia, e ne sento un altro che scalcia dentro di te. And I ain't gonna fuck it up this time. E non manderò tutto al diavolo questa volta. E allora, dopo questa Long Time Coming, vorrei subito leggervi qualcosa, perché nella puntata di oggi ho in programma di leggervi 6 o 7 poesie, per cui non c'è tempo da perdere. Partiamo subito da questa, che si intitola Paura. paura di vedere la macchina della polizia fermarsi davanti casa, paura di addormentarsi la notte, paura di non addormentarsi, paura del ritorno del passato, paura del presente che fugge, paura del telefono che squilla nel cuore della notte, paura delle tempeste elettriche, paura della signora delle pulizie con un neo sul viso, paura dei cani che mi hanno detto che non mordono, paura dell'ansia, paura di dover identificare il cadavere di un amico, paura di finire i soldi, paura di averne troppi, anche se a questo non ci crederanno mai, paura dei risultati dei test psicologici, paura d'essere in ritardo e paura di arrivare prima degli altri, paura della calligrafia dei miei figli sulle buste, paura che muoiano prima di me e che mi sentirò in colpa, paura di dover vivere con mia madre anziana, anziano anch'io, paura della confusione, paura che questo giorno finisca su una brutta nota, paura di svegliarmi e scoprire che te ne sei andata, paura di non amare e paura di non amare abbastanza, paura che quel che amo risulterà letale per quelli che amo, paura della morte, paura di vivere troppo, paura della morte, l'ho già detta. Poi c'è quest'altra che non potevo non leggervi in questo programma dedicato a Carver e Springsteen. Si intitola La macchina. La macchina con il parabrezza incrinato. La macchina che ha sbiellato. La macchina senza freni. La macchina con il giunto difettoso. La macchina con il radiatore bucato. La macchina che ho raccolto le pesche per comprarla. La macchina con il blocco motore spaccato. La macchina senza marcia indietro. La macchina che ho barattato per una bici. La macchina con problemi di sterzo. La macchina con la dinamo rotta. La macchina senza sedile posteriore. La macchina con il sedile anteriore squarciato. La macchina che bruciava olio. La macchina con i manicotti marci. La macchina che si è allontanata dal ristorante senza pagare. La macchina con le gomme lisce. La macchina senza riscaldamento né sbrinatore. La macchina con l'avantreno fuori asse. La macchina in cui il bambino ha vomitato. La macchina in cui ho vomitato io. La macchina con la pompa dell'acqua rotta. La macchina con la distribuzione a pezzi. La macchina con la guarnizione della testata fusa. La macchina che ho abbandonato sul bordo della strada. La macchina con l'infiltrazione di monossido di carbonio. La macchina con il carburatore sporco. La macchina che ha investito un cane e ha tirato dritto. La macchina con la marmitta sfondata. La macchina che la marmitta non ce l'aveva affatto. La macchina che mia figlia ha distrutto. La macchina con il motore rifatto due volte. La macchina con i cavi della batteria corrosi. La macchina comprata con un assegno a vuoto. Macchina delle mie notti insonni. La macchina col termostato bloccato. La macchina in cui andò a fuoco il motore. La macchina senza fari. La macchina con la cinghia della ventola spezzata. La macchina con i tergicristalli che non funzionavano. La macchina che ho dato via. La macchina con problemi di trasmissione. La macchina di cui mi sono lavato le mani. La macchina che ho preso a martellate. La macchina con le rate che non potevo pagare. La macchina che mi hanno sequestrato. La macchina con il perno della frizione rotto. La macchina in ultima fila dal concessionario. Macchina dei miei sogni. La mia macchina. Una pacchia. Non c'è altra parola, perché proprio quello è stata. Una pacchia. Una pacchia questi ultimi 10 anni. Vivo, sobrio, ha lavorato, ha amato, riamato una brava donna. 11 anni fa gli avevano detto che aveva solo 6 mesi da vivere, se continuava così. E non poteva che peggiorare. Così cambiò vita in qualche modo. Smise di bere. E per il resto? Dopo fu tutta una pacchia. Ogni minuto. Fino a quando e anche quando gli dissero che, beh, c'era qualcosa che non andava e qualcosa che gli cresceva dentro la testa. «Non piangete per me», disse ai suoi amici. «Sono un uomo fortunato. Ho campato 10 anni di più di quanto io o chiunque altro si aspettasse. Una vera pacchia. Non ve lo scordate». Quest'ultima poesia che vi ho letto, Una pacchia, era contenuta in Il nuovo sentiero per la cascata, che, come vi dicevo prima, nell'apertura della puntata di oggi, è l'ultima raccolta poetica di Raymond Carver pubblicata dopo la sua morte e curata dalla moglie, Tess Gallagher, curata dalla moglie come tutte le altre raccolte di poesie di Raymond Carver. Volevo leggervi qualcosa dall'introduzione, scritta appunto da Tess Gallagher. E dice così. Questo è un ultimo libro e le ultime cose, lo sappiamo, vantano dei diritti particolari. Non hanno bisogno di noi, ma nel bisogno che noi abbiamo di loro, commemoriamo e rendiamo ancora più concreto quel senso della fine che ci circonda e ci riporta sempre a quella domanda che è al centro di ogni morte: che senso ha la vita? Raymond Carver è vissuto e ha lasciato scritta la sua risposta. Sono sempre stato uno scialacquatore, ha detto a qualcuno che lo intervistava, allontanandosi senza dubbio di parecchio dalle risposte nobili e altisonanti che di solito ci si aspetta in queste occasioni. Era una specie di legge, la legge di Carver, quella che imponeva di non mettere da parte le cose per un futuro a lungo sperato, ma di spendere tutto quel che di meglio c'era in lui giorno per giorno, nella speranza che altra energia avrebbe rimpiazzato quella spesa. Perfino sul pacchetto delle sigarette che fumava c'era il sigillo imperativo del suo giuramento: now, ora. Subito. All'inizio di giugno ci fu comunicata la sconfortante notizia della ricomparsa di focolai tumorali nei polmoni. Per poter lavorare tranquillamente al libro in questo periodo così allucinante per noi, decidemmo di non rivelare a nessuno la ricomparsa delle metastasi polmonari. Invece di cedere a file di visitatori e di tristi addii, potevamo così concentrare la nostra attenzione sulle cose che volevamo fare. E una delle cose che decidemmo di fare fu celebrare i nostri 11 anni di vita in comune sposandoci a Reno, nel Nevada, il 17 giugno. La cerimonia fu definita da Ray una cosa molto seria e pacchiana ed ebbe luogo nella Cappella del Cuore di Reno, di fronte al tribunale, che vantava una grande vetrata a forma di cuore trafitto da piccole lampadine dorate e un cartello su cui era scritto «Se habla español». Subito dopo andammo a giocare in vari casinò e per 3 giorni di fila ho avuto una fortuna sfacciata alla roulette. Fu in questo periodo che Ray scrisse anche Una pacchia. L'idea per questa poesia gli venne da una conversazione che avemmo mentre eravamo seduti sul balcone che dà sullo stretto di Juan de Fuca, in cui tentavamo di tracciare un bilancio. «Ti ricordi di avermi detto che prima di incontrarmi eri stato quasi sul punto di morire?» gli avevo chiesto. «Poteva finire tutto lì, e allora non ci saremmo neanche conosciuti. Niente di tutto questo sarebbe successo». Rimanemmo seduti in silenzio, considerando con meraviglia quello che ci era stato concesso. «È stata una pacchia», aveva detto Ray. Una vera pacchia. Dopo la morte di Ray, a casa nostra, a Port Angeles, il 2 agosto, per settimane mi arrivarono mucchi di lettere e biglietti da gente di tutte le parti del mondo che piangevano la sua perdita e che spesso mi raccontavano in modo molto commovente incontri anche brevissimi che avevano avuto con lui, cose che aveva detto, atti di gentilezza che aveva compiuto, storie della sua vita prima che lo incontrassi. Cominciarono anche ad arrivare copie di necrologi da diversi giornali americani, e un giorno aprii un pacchetto giunto da Londra, con il necrologio apparso sul Sunday Times. Il titolo sopra la foto di Ray, con le mani infilate nelle tasche della giacca, diceva semplicemente «Il Chekhov americano». Sul Guardian, invece, avevano usato il possessivo «Il Chekhov d'America». Mi pareva di leggere queste cose insieme a Ray e di custodirne la sua consapevolezza. Quei titoli sarebbero stati per lui una lode così alta che lo avrebbero reso profondamente e umilmente felice. Mi sembra infine importante ribadire che Ray non considerava la sua poesia come un semplice hobby o un passatempo a cui dedicarsi quando voleva riposarsi dalla narrativa. La poesia era per lui una necessità spirituale. Le verità a cui arrivava attraverso le sue poesie comportavano uno smantellamento degli artifici portato a estremi tali che neanche William Carlos Williams, un poeta che lui aveva ammirato molto da giovane, se lo sarebbe aspettato.
Tonight my bag is packed. Tomorrow I'll walk these tracks that'll lead me across the border. Tomorrow my love and I will sleep neath auburn skies somewhere across the border. We'll leave behind, my dear, pain and sadness we found here, and we'll drink from Bravo's muddy waters, where the sky grows gray and white. We'll meet on the other side, there across the border. For you I'll build a house upon a greasy hill somewhere across the border, where pain and memory have been stilled, there across the border. And sweet blossoms fill the air, pastures of golden green roll down into cool waters, and in your arms neath open skies I'll kiss the sorrow from your eyes, there across the border. no love and fortune will be mine somewhere across the border.
Questa era Across the Border dal disco The Ghost of Tom Joad del 1995, un disco di musica di ispirazione folk in cui Springsteen sembra voler riattualizzare le tematiche di John Steinbeck, in particolare del suo romanzo Furore, e racconta di gente che attraversa il confine in cerca di una vita migliore, quindi c'è l'idea del viaggio, l'idea della ricerca di una nuova vita, solo che questa volta a muoversi, a spostarsi non sono gli Okies, i contadini senza terra dell'Oklahoma, ma sono i messicani e tutti quelli che a rischio della propria stessa vita cercano di attraversare il confine meridionale degli Stati Uniti. Perché ho scelto questa canzone? L'ho scelta per diversi motivi. Innanzitutto perché dal punto di vista musicale sembra proprio un balsamo che scende a curare ogni tipo di ferita. Ci sono questi violini che scaldano il cuore, c'è una melodia molto semplice che trasmette un grande senso di pace. E il senso di pace è quello che anima il protagonista di questa canzone, che si prepara ad attraversare questo confine. E a mano che la canzone prosegue, il narratore protagonista ci racconta la sua vicenda, in cui ci dice che è pronto ad attraversare il confine per ritrovare la sua amata, e non si capisce bene se quel confine è il confine materiale o è il confine tra la vita e la morte. Non riusciamo a capire se la sua amata è morta e lui la vuole raggiungere nell'aldilà in qualche modo, se invece semplicemente lei è negli Stati Uniti che lo aspetta. In ogni caso, il senso di pace che il protagonista di questa canzone sogna di trovare una volta varcato il confine non deve essere molto dissimile da quello che provava Carver negli ultimi mesi della sua vita, nonostante sapesse che ormai i suoi giorni erano contati, e che si evince proprio dalle poesie scritte negli ultimi mesi con la presenza costante della moglie Tess Gallagher. E adesso vorrei leggervi proprio una poesia dedicata alla moglie da Raymond Carver. Per Tess. Giù nello stretto le onde schiumano, come dicono qui. Il mare è mosso, e meno male che non sono uscito. Sono contento d'aver pescato tutto il giorno a Morse Creek, trascinando avanti e indietro un Daredevil rosso. Non ho preso niente, neanche un morso. Ma sta bene così. È stato bello. Avevo con me il temperino di tuo padre e sono stato seguito per un po' da una cagnetta che i padroni chiamavano Dixie. A volte mi sentivo così felice che dovevo smettere di pescare. A un certo punto mi sono sdraiato sulla sponda e ho chiuso gli occhi per ascoltare il rumore che faceva l'acqua e il vento che fischiava sulla cima degli alberi. Lo stesso vento che soffia giù nello stretto, eppure è diverso. Per un po' mi sono lasciato immaginare che ero morto, e mi stava bene anche quello, almeno per un paio di minuti. Finché non me ne sono ben reso conto, morto. Mentre me ne stavo lì sdraiato a occhi chiusi, dopo essermi immaginato come sarebbe stato se non avessi davvero potuto più rialzarmi, ho pensato a te. Ho aperto gli occhi e mi sono alzato subito e sono ritornato a essere contento. E che te ne sono grato, capisci? E te lo volevo dire. Prima di concludere, lasciatemi solo dire che la musica che abbiamo ascoltato oggi nel corso della lettura è quella di Erik Satie. E poi vorrei innanzitutto ringraziarvi per avermi seguito durante questo percorso che spero abbiate trovato interessante. Spero che qualcuno abbia deciso di avvicinarsi al mondo della poesia, perché la poesia è un fatto quotidiano e come l'acqua e l'aria offre riparo e nutrimento. E spero anche che magari alcune delle mie osservazioni solo su una parte della musica del bosco, quella che poteva essere messa in relazione con le opere di Carver, magari vi spingano ad ascoltare anche con orecchie nuove il resto della sua discografia. Quindi, grazie a voi, grazie a Radio Popolare che mi offre lo spazio, il tempo e la possibilità di parlare di queste cose che mi stanno a cuore. E adesso non possiamo che concludere questo viaggio con una poesia che si intitola Ultimo frammento ed è quella che chiude il nuovo Sentiero per la Cascata, cioè l'ultima raccolta poetica pubblicata subito dopo la morte di Raymond Carver. E hai ottenuto quello che volevi da questa vita, nonostante tutto? Sì. E cos'è che volevi? Potermi dire amato, sentirmi amato sulla terra.